di vista. E anche come erosione del senso di appartenenza ad un luogo, cioè stiamo globalizzando tutto, quindi anche le nostre relatrici, che non significa essere, tra virgolette, leghisti, cioè con quel concetto di dire fuori da casa mia, no? Quindi il concetto di identità, ma in termini di poi avere delle mura che definiscono chi è dentro e chi è fuori. E l'altro è i conflitti generati dal controllo delle risorse. Vincenzo ha detto bene, diciamo, nella sua. Ecco che possiamo creare, e ne mancano, ne possiamo aggiungere altri, quali sono gli indicatori, gli ambiti a cui possiamo fare riferimento per riempire la scatola con il nome sviluppo sostenibile. Quindi vedete, parliamo di bene comune, globalizzazione, ricerca scientifica, risorse rinnovabili, ambiente, agricoltura, libertà. Io mi fermerei su questo, perché dobbiamo forse anche entrare nella logica del concetto di libertà, cioè ci deve essere anche una libertà sostenibile, perché oggi il concetto di libertà è fare quello che uno mi pare, questo è il concetto. E anche su questo si stanno creando delle riflessioni che devono diventare delle riflessioni culturali, anche a livello, soprattutto dovrebbe partire, diciamo, dai nostri governi. In realtà quel poco di esperienze che si riescono a fare parte dal basso, cioè parte da noi, dalle famiglie normali che devono gestire poi la relazione con gli altri. E quindi concentrarci sulle libertà sostenibili potrebbe essere un importante, nell'ambito di un approccio generale dello sviluppo come libertà, la libertà sostenibile, cioè una libertà che non vada a toccare o comunque che abbia dei limiti. L'urgente necessità di cambiamenti significativi nello stile di vita dei paesi più sviluppati, cosa che nessuno di noi troverà facile, perché non è così immediato. Questo l'abbiamo già visto, l'abbiamo già sentito, le risorse, il 20% della popolazione mondiale consuma l'83% delle risorse, il 20% più povero l'1.4 delle risorse, 3 miliardi di persone nel sud del mondo sopravvivono con meno di $2 al giorno. Nell'esperienza che poi vedrete dopo, fatto in America Latina, che diciamo rispetto all'Africa o a certi paesi africani, diciamo stanno bene, no? Nei concetti molto... Vincenzo ha parlato dell'impronta energetica, parliamo dell'impronta ecologica. E riconfermo, perché i dati sono quelli più o meno, ma che comunque noi stiamo consumando molto di più di quello che la Terra riesce poi a darci. Quindi confermi 5 pianeti, voglio dire, ci vorrebbe. Ecco, sul problema dell'acqua, anche lì il discorso del fatto, diciamo, solo il 3% dell'acqua è potabile, il 2,7% viene utilizzata per l'agricoltura e l'industria, sul restante 0,3% si sta scatenando una corsa sfrenata. Dico così come battuta, nei miei viaggi con l'università in Ecuador e in Perù, il presidente Bush aveva acquistato un'intera montagna in Perù perché sotto avevano trovato l'acqua. Intanto, dopo dovete, se volete l'acqua, dovete venire da me. Questo per capirci. Cioè. E oggi 1,5 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile, tra 20 anni saranno 3 miliardi. Quindi anche il problema dell'acqua, quindi della distribuzione. Mentre il sole, come diceva Vincenzo, ce l'hanno tutti, chi più chi meno, ma ce l'hanno tutti, queste risorse sono veramente... Allora, che cosa fare? Entriamo nella logica della quella che viene chiamata economia solidale, nasce dal basso con diverse sfaccettature, ma che comunque riconfermano alcuni concetti che in realtà noi, diciamo, comunque di estrazione anche cristiana, cattolica, lo sentiamo, lo vediamo. È difficile da mettere in pratica. Perché? Perché comunque il modello di sviluppo in cui siamo coinvolti è un modello che ci isola, cioè ognuno di noi è considerato non una comunità ma un consumatore, punto. E come consumatore ci vai da solo, col tuo carrello, e poi prendi e devi consumare. E qua non... Ecco, allora la proposta è quello di rivalutare e rendere concreto il concetto di sobrietà, solidarietà e decrescita felice. Anche questo fa parlare molto chi ha coniato questa, Questa decrescita è un filosofo francese, e il nostro analogo italiano Pallante, diciamo anche lì in termini di riflessioni, insomma, pone delle possibilità che sono fattibili, non sono solo dei sogni, che rimarranno sempre sogni. Allora, qua tanto il concetto di fondo è quello del ridefinire bene che significato diamo alle due parole, di bene e di merce, perché non sempre le merci sono dei beni e non necessariamente i beni sono delle merci. Se torniamo diciamo indietro nel tempo, vediamo che il concetto anche di vita in comunità permetteva di avere, e per merce si intende quello che io scambio avendo un denaro come punto di riferimento, insomma. L'albero degli zoccoli, anche questo è significativo, pur nella drammaticità della situazione di queste famiglie che erano sotto padrone e quant'altro. Insomma. Ecco che ridurre la quantità di merci nella nostra vita è come un impegno, diciamo, concreto, non significa automaticamente né ridurre la quantità di beni né ridurre la nostra felicità. Possiamo ridurre l'uso di merci che comportano svantaggi, che generano forti impatti ambientali, che causano ingiustizie sociali. Quindi parlare di sobrietà e di solidarietà. Sostituire la maggior quantità possibile di merci con beni, con l'autoproduzione o con lo scambio. Qua questo può partire solo da modelli che partono dal basso, da famiglie che si mettono insieme, da piccole comunità, non necessariamente ad impronta esclusivamente religiosa, voglio dire, perché comunque oggi la miscela, diciamo, culturale forse va valutata come ricchezza, anche se delle volte ci fa un po' paura il diverso, credo che sia importante. Allora, se parliamo di sobrietà al nord del mondo, adottiamo uno stile di vita personale e collettivo più parsimonioso, più pulito, più lento, più naturale. Io ho appena discusso vivacemente con mio fratello, perché la figliola gli viene chiesto di lavorare sempre di più nell'albergo, e toglie anche del tempo ai figli. Quindi questo è un discorso che bisogna dare delle risposte concrete alle giovani generazioni da questo punto di vista. Rimodellare il nostro modo di consumare e di organizzare la nostra società. Modo di consumare, anche il discorso della carne, no? Anche questo è un discorso dove ci pone degli interrogativi. Ripensiamo il concetto di benessere, passiamo dal troppo al sufficiente, a quello di cui abbiamo effettivamente bisogno. Rivediamo il nostro atteggiamento interiore verso le cose, sono mezzi per soddisfare i bisogni, non carichiamole di altri significati. Lo vediamo nell'ambito anche della cura della persona. Dopo vi faccio vedere quelle cose che vengono dall'Ecuador o dal Perù, per dire com'è. Ecco che allora riscoprire le 5 R, che sono, diciamo, un po' il catalogo della decrescita. Ridurre, riutilizzare, riparare, riciclare, rallentare. Sembra così un giochino, però hanno sotto un modo, diciamo, che ci sfida tutti. Anche perché se pensiamo nell'ambito del cibo, Segre lo sa molto bene, cioè buttiamo via, mi pare che sia a cavallo del 40-50 se non di più, scarti alimentari che vanno in discarica, che vanno a costruire sempre di più il business dei rifiuti. Ecco che allora consiglio degli acquisti, per gli acquisti, comprare sano, alimenti di stagione, freschi, biologici. Allora, nei nostri supermercati, compreso la Coop, lo dico in termini provocatori, allora c'è l'ananas, c'è il kiwi, c'è il mango, a tutte le stagioni, non è possibile, non è possibile. Sempre nei viaggi che faccio lì in America Latina mi dicevano che la frutta fresca che arriva da noi in Europa lo fanno via nave, e via nave in questi frigo, quindi che consumano poca energia, diciamo, e in 7 giorni dall'America Latina arriva in Europa. Pensiamo ai fiori olandesi, che li coltivano in Ecuador e li portano in aereo, pensate ai costi, diciamo, per fare che cosa? Per abbellire il matrimonio, per abbellire, no? Quindi voglio dire, nessuno si può tirare fuori da questo discorso. Comprare leggero e preferire i prodotti con poco imballaggio e poca pubblicità. Se ci fate caso, negli ultimi anni, 10-15 anni, gli imballaggi sono cresciuti in una maniera impressionante. Cioè, una volta c'era, diciamo, no, il comprare vicino, questo è un altro discorso interessante. L'ingrediente più nocivo di un prodotto sono i chilometri di trasporto che contiene. Trasporto uguale consumo di carburanti, inquinamenti, incidenti stradali e così via. Quindi vedete la... Ancora, comprare solidale, comprare dai piccoli produttori del sud del mondo, quelli che pagano l'ingiusta distribuzione delle risorse, quelli tagliati fuori dai grandi circuiti commerciali. Comprare di meno, solo quello che ci serve, consumare per vivere e non vivere per consumare. I nostri figli stanno imparando questo secondo modello. E comprare insieme, anche questo. Il gruppo aiuta a confrontarsi, a dialogare, a sostenere le motivazioni per cui si fanno delle scelte alternative. Investire in giustizia. Comprare così può indirizzare il mercato su strade più eque, può sostenere i piccoli produttori, può far risparmiare soldi da investire in progetti di giustizia. L'autoproduzione. Rivalutiamo l'autoproduzione di beni di uso comune, riscoprendo un sapere e un saper fare dimenticati: lo yogurt, le marmellate, la passata di pomodoro, la pasta, il pane, le verdure, sott'olio, sott'aceto, ma anche energia, fonte rinnovabile, cioè entrare in questa logica che mi sembra che ci ragiono un attimino. Per quanto riguarda l'autoproduzione, maggiore è la quantità di beni che si sanno autoprodurre, minore è la quantità di merci che occorre comprare, quindi c'è anche bisogno di minore di soldi. Quindi se pensiamo oggi alla crisi delle famiglie, dove i nostri giovani non trovano da lavorare, solo da un lato mettersi insieme, tra virgolette, come concetto, poi da realizzare che sia difficile, su questo non ci piove, però, e quello di produrre e di aiutarsi vicendevolmente, da questo punto di vista nel concreto, non pacche sulle spalle, credo che sia un discorso interessante. Minore è l'impatto ambientale che provochiamo, meno è il denaro che occorre per vivere. Essere una comunità di scambio. Se per capitale, che in italiano vuol dire importante, fondamentale, nella nostra società il capitale, cioè la ricchezza, è definita dal termine denaro, tanto che ormai capitale e denaro sono termini equivalenti, il che non è vero. Questo capitale deve essere la comunità, una comunità fondata sul dono, sulla reciprocità, sullo scambio di tempo, di professionalità, di conoscenze, di disponibilità e di servizio vicendevole. Dette queste cose, di cui penso siamo tutti d'accordo e le percepiamo, chi più chi meno, cioè allora che cosa possiamo fare? Ecco, su questo faccio l'esempio specifico nostro, è quello per esempio di costituirsi in questo tipo di associazioni, questo gruppo di acquisto solidale Gas Bosco, perché è nato in quella zona là, siamo in una cinquantina di famiglie e questo è un po' lo statuto di questo Gas Bosco. Quindi finalità e strumenti operativi, promuovere il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali e ecocompatibili, il sostegno ai produttori etici biologici e quelle facenti parte del circuito del commercio eco e solidale, ai piccoli produttori e coltivatori, la promozione dei principi e delle pratiche dell'economia solidale e della tutela ambientale. Questo tradotto in pratica, per esempio, noi compriamo la frutta, la verdura, la carne, il vino, la farina e la pasta, la compriamo da aziende, diciamo, vicine. Quella della pasta l'abbiamo nel Lombardo, no, nel Mantovano, si chiama Iris, fa una pasta biologica dove siamo andati a vedere, si può andare a vedere come producono sia il grano e come producono la pasta, e diciamo su questo è veritiero, cioè lavorano bene da questo punto di vista. Il costo è, se non è analogo a quello che si compra, diciamo al supermercato, è molto simile. secondo, lo compriamo insieme, per cui spendiamo meno. Terzo, fanno delle confezioni da 5 kg che poi dividiamo fra famiglie. Quindi ci aiutiamo, diciamo, vicenda anche in questo senso. Facciamo formazione all'interno nostro, perché non è facile cambiare un modello e uno stile di vita nelle nostre case, visto che comunque ognuno ha il suo appartamento, cioè abita da una parte e dall'altra, quindi è un sistema che deve essere, questa comunità deve essere costruita, ci vuole del tempo perché dobbiamo capirci, perché siamo diversi, c'è uno che ne pensa in una maniera, uno pensa in un'altra, però riusciamo da questo punto di vista a fare pian piano delle cose interessanti. L'altro, che è ancora rimasto un sogno, ma non perché per nostra volontà, ma perché non ci sono le condizioni politico-sociali, e qua entro in un discorso concreto. Siamo un gruppo di famiglie, 10-12 di queste 40, 50, diciamo, che ruotano intorno, che abbiamo detto vogliamo costruire un piccolo villaggio solidale e sostenibile, che da un punto di vista energetico abbia tutta la tipologia di casa passiva, fotovoltaico, recupero dell'acqua, una cosa interessantissima, anche perché come chimico, diciamo, mi interessa da questo punto di vista. Per esempio in Germania, ma che sono disponibili anche qua, puoi riciclare anche le acque bianche facendo della fitodepurazione che metti nel tetto attraverso l'utilizzo di piante grasse che metti nel tetto. Quindi l'acqua passa attraverso, lentamente, in un sistema, diciamo, studiato e calcolato, passa attraverso queste piante grasse che loro vivono mangiando, diciamo, lo sporco, fra virgolette, che c'è in queste acque bianche, producendo fra l'altro dei fiori che cambiano a seconda della stagione, per cui delle volte c'è il tetto rosso, un'altra volta c'è il tetto giallo e così via. Secondo, ci sono già i servizi igienici dove le feci sono separate dalle urine e le urine le puoi raccogliere, puoi fare eventualmente dell'elettrolisi per avere dell'idrogeno, e quindi poi chiaramente tecnicamente facile da dire, difficile da fare, però ci sono già, non solo da un punto di vista sperimentale, ma ci sono già degli impianti che ti permettono di essere autosufficiente anche da un punto di vista della... Ecco che su questo abbiamo proposto al Comune di San Lazzaro, e adesso lo stiamo facendo al Comune di Castelmaggiore, se ci davano un luogo per poter costruire questa casa passiva, cioè un blocco, monoblocco. A casa passiva vuol dire che non c'è scambio di calore dall'interno all'esterno, ma viene tutto mediato dall'impianto, diciamo, di aereazione. E oltre a questo volevamo chiaramente fare, e abbiamo proposto con un progetto che ha realizzato un architetto della mia università di Ferrara, servizi comuni, quindi stireria, lavanderia, sala comune per mangiare, biblioteca, fare dei filmini e così via, un appartamento, un mini appartamento per accogliere in emergenza delle persone. Una mamma o un papà, tendenzialmente una mamma, mettere in piedi un micro nido all'interno di questa struttura, in modo tale che anche i figli delle famiglie che vivono lì avessero, diciamo, questa opportunità, per cui anche togliere quel discorso che le mamme, diciamo così, vanno a lavorare per poi pagare l'asilo, che anche questa è una cosa che ci sta giusto da un punto di vista di comunità. E poi fare delle attività di formazione per il luogo. Lì a San Lazzaro si parlava alla Mura San Carlo, che è una zona fra l'altro anche molto, molto bella, diciamo, c'ha pochi servizi. Morale, di 12 famiglie che eravamo, per due motivi: uno, pur essendo di sinistra o di centro-sinistra, il comune, il costo del terreno incideva il 30% del costo complessivo della casa finita con tutte queste cose, e il secondo è che chiaramente siccome avevamo fatto una di queste 12, era anche scaglionata l'età, quindi c'erano delle giovani coppie di quelle medie e poi i diversamente giovani, per esempio, che siamo noi, no? E su questo le coppie giovani non avevano accesso al mutuo. quindi abbiamo dovuto abbandonare perché non c'era nessuna banca che era disponibile. Adesso stiamo lavorando con la banca etica per vedere se magari, ecco, per esempio, queste sono cose che credo possano interessare o comunque provare. Ecco gli obiettivi di sostenibilità di questa casa, quindi casa passiva, mobilità sostenibile. Un nonno come me, quando smetterò di lavorare, prima o poi, può fare da taxista e portare in giro con una macchina magari elettrica, un'unica macchina elettrica, portare in giro i figlioli degli altri a scuola o andarli a prendere quant'altro. La sostenibilità alimentare, quindi anche lì, quello che può essere fatto in autoproduzione, pomodori, tutte quelle cose lì, insomma, il bilancio sociale del villaggio, l'impronta ecologica, la sostenibilità energetica, l'ho appena detto, spazi e servizi comunitari, riduzione dei consumi idrici e recupero energetico dagli scarichi, riuso delle acque reflue trattate, come dicevo prima. Obiettivi di solidarietà, sempre realizzata da queste famiglie, la banca del tempo, no? Forse ne avete sentito parlare. Io posso aiutare un ragazzo perché deve fare un esame, perché, ecco, lui, magari il suo papà o lui mi viene a aiutare e mi porta a spasso mio nipote, insomma, ecco. Sono tutte cose che credo sono fattibili, non sono impossibili. Il mercatino del baratto, questo l'abbiamo sperimentato, l'abbiamo chiamato mercatino del baratto, ma anche del dono. Piuttosto che buttare via della roba, abbiamo fatto una giornata con questo mercatino lì al quartiere Savena, dove chi voleva portava lì al massimo 10 oggetti non ingombranti, sostanzialmente vestiti, giochi e
c'era anche oggettistica,
oggettistica di vario genere, materiale in buono stato, e ne poteva portare via al massimo 10. Quindi portava 10 oggetti, ne portava 5, al massimo ne portava via. È andato, diciamo, bene, si vede questa necessità. Qual è il risultato? Il risultato è che comunque allunghi la vita di questo materiale, perché spesso e volentieri noi buttiamo via della roba che è nuova, è praticamente nuova. Sostegno scolastico, micronido, questo l'ho già detto. Ecco, questo credo che sono delle cose che tendenzialmente, se non ci fossero stati questi due fermate legate ovviamente ai costi, tenete presente che a San Lazzaro, pur essendo a San Lazzaro, il costo delle case mediamente sui 3.000
no. e 3.000 al metro quadro, 6.000 euro al metro quadro, sì.
Sì, se ha ragione mia moglie, 6.000 al metro quadro, da noi veniva a costare di questa impostazione 2007 al metro quadro, quindi una casa di 100 metri veniva a costare 270, diciamo, rispetto al 600.000 per 100 metri quadri, sì. E stiamo parlando a San Lazzaro. Questa è speculazione, voglio dire, cioè non ha senso avere delle cose. E ci sono un sacco di appartamenti, di case perse. Ecco, allora, sempre come Cresere, coordinamento regionale, economia solidale per l'Emilia Romagna. Quindi a livello regionale tutti i GAS, tutte i bilanci di giustizia, tutte quelle associazioni che girano in questo ambito, che sono cresciute, diciamo, dal basso, hanno costituito questa rete di economia solidale, reti di GAS, reti sociali, per la sovranità alimentare, per ribattere la volontà di arrivare a difendere i beni comuni. L'acqua, per esempio, è una di queste. La finanza etica e l'abitare solidale, questo concetto di co-housing, che però ha un valore aggiunto in più di tipo sociale, non è semplice il condividere ed essere, diciamo, abbattere solo i costi da un punto di vista energetico. Chiudo nel senso che siamo riusciti quest'anno, a giugno di quest'anno, a settembre verrà presentato al Consiglio regionale questa bozza di proposta di legge regionale, norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale. Qua ho solo l'articolo 1, a chi è interessato vi posso dare la bozza, e sembra che almeno quelli del PD e di SEL e il 5 Stelle lo appoggino da questo punto di vista. proprio per creare questa rete regionale di economia solidale, quindi anche mettere in comune anche tutte le competenze, tutte le esperienze che sono state fatte anche nelle altre province. C'è per esempio Piacenza, che è molto avanti da questo punto di vista, anche come co-housing, e hanno dei risultati non banali, proprio in termini di risparmio anche proprio di soldi, avere minore necessità di soldi, diciamo, da questo punto di vista. Ecco che qua così ci sono dei riferimenti da Decrescita Felice di questo Maurizio Pallante a quest'altro interessante, Dalla piramide al mosaico di Andrea Gandini, è un economista di Ferrara, che sostanzialmente mette in evidenza se il concetto oggi della nostra economia è di tipo piramidale, il mosaico invece è un discorso, diciamo, più dove non ci sono sopra sotto, ma ci sono diversità, ma che si incastrano bene ed è veramente interessante questo libro che ha presentato. Poi ci sono altri riferimenti di vario genere, insomma, che chi vuole poi lo può vedere. Sul modello dalla piramide al mosaico, ecco, anche questa è una cosa che è interessante, se non si è sbagliato lui, ma che penso di no, che mosaico deriva da Mosè, che è colui che libera. Il modello della decrescita felice, culturale, tecnologico, scientifico e politico, risparmio, efficienza, autoproduzione e convivialità. Questi sono soggetti oggi, diciamo, che animano la società civile, quindi sia nell'ambito della questi GAS, questa associazione Bilanci di Giustizia, il commercio ecosolidale, insomma tutto quello che ne conviene. Come riferimento, Riccardo Petrella, non si può non nominarlo, legato ai beni comuni, soprattutto l'acqua. Roberto Mancini, questo filosofo dell'Università di Macerata, che ha scritto questo ultimo librino, La logica del dono, che è veramente, veramente bello, veramente molto bello. E Stefano Corati, L'economia della felicità, per un'economia della felicità. Ecco, questa è la prima esperienza concreta, vado veloce su quella di realizzazione in Ecuador, che è questa. Sostanzialmente esiste un'etnia che vive in piena selva amazzonica, ai confini fra l'Ecuador, il Perù e il Brasile, che diciamo è stato investito ovviamente con l'ingresso di persone occidentali o comunque del nostro modello di sviluppo nella loro realtà, e gli avevano proposto a queste comunità, per avere la possibilità di avere dei dollari per uscire dalla selva quando escono, per comprare le medicine, per comprare quello di cui ha bisogno, di fare allevamento di bestiame. L'allevamento di bestiame in selva amazzonica è da suicidio, perché c'è bisogno di pascolo. Allora cosa fanno? Loro tagliavano, veniva il pascolo un anno, il secondo anno desertificava perché avevi rotto l'equilibrio, diciamo, di tipo vegetale, e così via. Ci mettevano dai 15 ai 20 giorni a piedi per portare le mucche al mercato, queste morivano durante il viaggio perché poi magari c'erano dei problemi, o i serpenti o il giaguaro o quant'altro, perché vivono lì in mezzo, e quindi non era un modello sostenibile. Allora il VIS, Volontariato Internazionale Sviluppo, che è una ONG emanazione della Congregazione Salesiana, ha realizzato un progetto dove dire: ma che cosa possiamo proporre a questa etnia per avere questa capacità, diciamo, di realizzare la possibilità di crescere senza distruggere la loro situazione. C'era già stato un esempio, soprattutto fra l'altro realizzato dall'AGIP, che lascia lì anche di pensare noi italiani, hanno trovato, ovviamente hanno il petrolio, in piena selva amazzonica, sono arrivate queste multinazionali ad estrarre, diciamo, petrolio, arrivano con la strada, arrivano con le case, tipo sembra di essere nel Far West, costruiscono di legno, mettono sul bar, arriva la prostituzione, arriva l'alcol, arrivano i dollari, questi indigeni con dei dollari se li mangiano perché non sanno più cosa fare, hanno distrutto delle etnie. Quindi è un problema veramente nostro, diciamo occidentale, della nostra cultura occidentale, che è quella di accaparrare queste risorse veramente distruggendo anche dei saperi veramente, veramente importanti. Su questo mi viene da pensare anche il fatto che questa etnia Achuar, che vive lì in Selva Amazzonica, detta dai padri salesiani, nella loro religiosità, che è di tipo cosmo con diversi, diciamo, elementi, però c'erano dei frammenti di Antico Testamento, perché anche loro, senza essere entrati in contatto con gli spagnoli o quant'altro, sono... E questo padre salesiano, che vive dentro con loro da 50 anni, adesso ne ha 70, ed è una sua, non è più un salesiano, però celebra messa alle 2 di notte, cioè, una cosa veramente che colpisce veramente. Ecco che su questo l'esperienza, diciamo, è stata valida anche da un punto di vista... Allora, il problema è come possiamo tenere una fonte di reddito per gli indios della selva senza danneggiare la natura, senza costruire strade, senza snaturare la cultura dei popoli che l'abitano. Questo è il libro che ha scritto un prete che ha vissuto là per 5 anni con questo padre Bolla, e credo che sia, anche qua ci sono delle veramente delle caramelle di saggezza estremamente importanti, anche questo vale la pena così per chi interessa. Quindi il concetto con cui il VIS ha approcciato questa etnia, proponendo un modello di sviluppo che richiedeva anche delle conoscenze tecniche, diciamo dei saperi tecnologici, si è appoggiato all'Università di Ferrara. Il concetto è quello di valorizzare le piante che loro hanno e che loro conoscono da questo punto di vista, per ottenere però un reddito che gli potesse permettere, diciamo, di crescere in maniera ordinata. Quindi un problema di scambio di saperi, scambio di tecnologie e di sostenibilità sia ambientale ma anche culturale. Per quello che ho imparato io, diciamo, in questo, come coordinatore di questo progetto, noi abbiamo portato dei saperi per l'autonomia, cioè di tipo tecnico, tecnologico, ma loro ci hanno insegnato veramente tanto sapere in termini di senso, di profondità, insomma. E questo credo che sia, quando si dice ma andiamo noi a dare a loro, punto e basta, no? Invece in realtà, per chi è attento, impara anche molto. Qua fotografie, quindi tante biodiversità. La selva amazzonica rappresenta sostanzialmente la totalità dell'Europa come dimensione, e la cosa che mi ha colpito, perché l'ho visto questo albero, in un unico ettaro si possono trovare 200 specie di alberi, sono state contate oltre 72 specie diverse di formiche sullo stesso albero, cioè ci riescono le formiche a stare insieme, cioè noi no, perché i bolognesi con i ferraresi, perché no. Io sono sempre straniero per i ferraresi, io abito a Bologna ma lavoro a Ferrara, io sono ancora straniero per Bologna, mi hanno ancora accettato. Vabbè. Si incontrano più piante in un ettaro di foresta amazzonica che in tutto il continente europeo. Nei fiumi notano pesci di un numero di specie oltre 30 volte maggiore in tutti i corsi d'acqua d'Europa. Questo è l'uso della biodiversità, i diversi colori sono come queste etnie utilizzano le piante a secondo dei bisogni. Allora il colore rappresenta o è alimentare o è curativa o è per la costruzione o quant'altro, insomma. E il numero sono il numero di specie nell'ambito della stessa famiglia che servono per queste cose. È veramente impressionante. Anche qua la ricchezza della biodiversità, e torniamo sui numeri che metteva in evidenza Vincenzo prima. Oggi la rendita fitoterapica di un ettaro di Amazzonia per fitoterapica vuol dire utilizzo non solo come piante medicinali ma anche come piante alimentari o di altra utilizzo, ha questi numeri, invece la rendita agricola da disboscamento, cioè la vendita del legno, che fra l'altro non arriva lordo, lo fa delle multinazionali che portano poi da noi, è di $288 l'anno, e questa è abbastanza vecchia come numero. Il valore reale è fra i 1.900 e i $4.500 l'anno, a seconda della zona, e quindi dell'intensità, della diversità in questa. Quindi vale la pena valorizzare senza distruggere questo ambiente. Ecco che nasce subito il problema della proprietà intellettuale, perché le multinazionali, soprattutto del farmaco, cercano delle piante che gli sciamani utilizzano e poi dopo lo brevettano negli Stati Uniti e in Europa, e a loro, che l'hanno preservata, diciamo, queste conoscenze. Allora si parla di biopirateria, che è sostanzialmente legalizzata di fatto. Anche questo è un problema, era grosso in questo progetto che è stato affrontato. Qua abbiamo due casi, questo seme rosso, e una multinazionale faceva il rossetto ecologico, diciamo, per le donne, chiedendo a queste popolazioni di coltivare in selva amazzonica solo quella specie di pianta lì. Ovviamente ha portato a una disequilibrio da un punto di vista economico, e hanno trovato ovviamente in Cina, che hanno fatto delle coltivazioni là in termini di campi tipo il mais, per capirci, e quindi le hanno abbandonate, e quindi queste etnie sono proprio morte proprio per mancanza di capacità di riorganizzarsi trovando un loro modello di sviluppo. Lo stesso questo sangue del drago, che è un antitumorale, fra l'altro, che abbiamo studiato anche noi a Ferrara, è stata anche qua rubata da una multinazionale americana. Ecco il progetto che è iniziato nel 96, sta andando avanti adesso nella parte peruviana, è nato in Ecuador ma è nella parte peruviana, e valorizzare delle piante non ad uso farmaceutico, perché diciamo lì c'era un rischio estremamente elevato, diciamo, di biopirateria, ma quello ad uso cosmetico. Ecco perché vi ho portato alcune boccettine che potete poi vedere, dei prodotti che sono stati fatti anni fa e che oggi hanno una forma che vediamo velocemente. Ecco, la zona è questa, in bianco è l'Ecuador, la zona arancione è quella, come vedete, fra il Perù e l'Ecuador. Nella parte dell'Ecuador ci si arriva con dei piccoli aerei, dove hanno formato delle piccole comunità. Questi sono gli attori, il VIS, le popolazioni coinvolte, questi Shuar e Achuar, per cui siamo andati a parlare con i loro responsabili, il loro capo tribù, perché dovevano essere attori anche loro, l'Università di Ferrara, l'Università di Pavia, l'Università Politecnica Salesiana, l'UPS, questa Fondazione Changuap è quella che ha poi ha realizzato la parte produttiva, cioè la filiera di produzione di questi prodotti da cosmesi, e il commercio alternativo, che adesso non c'è più, il CTM è altro mercato. Queste sono diciamo, le strutture diciamo, dove vivono questi Achuar. Sono capanne senza steccato, nel senso che hanno solo il tetto, e la struttura familiare, c'è un capo famiglia, si contorna delle femmine, figlie. Quindi i mariti maschi vengono da fuori, quindi chi comanda lì sono le femmine. Lì è un dato certo, perché sono le figlie del vecchio, diciamo. E vivono di caccia e di pesca. Sono ancora raccoglitori, cacciatori e raccoglitori, quindi ogni 3-4 anni discono la capanna e vanno da un'altra parte. Attività didattica, quindi la formazione a giovani indigeni che vivono in selva amazzonica, venivano fuori, stavano 2 mesi in una scuola che era stata costruita dal progetto, e volontari del VIS e docenti nostri andavano, chiaramente su livelli che potevano essere comprensibili, cominciare a formarli. Oggi ci sono alcuni di questi ragazzi, circa una ventina, che si sono iscritti all'università, quindi loro dalla selva amazzonica oggi vivono in uno studentato a Quito, capitale dell'Ecuador. Attività scientifica, quindi creazione di laboratori, creazione di un database diciamo legato alle piante che si sono lavorate, e sostanzialmente sono quindi anche un'attività commerciale, quindi creare una filiera poi da poter vendere sia a livello locale che a livello internazionale. E l'attività legale è anche lì in un discorso di proteggere queste conoscenze. Questa è una classica classe, diciamo, di formazione di questi giovani. Qua erano delle serre, diciamo, delle ottimizzare le coltivazioni di queste piante, perché abbiamo puntato, lo vediamo fra un momentino, dove questi due a sinistra sono due volontari, marito e moglie, che si sono laureati a Ferrara, e entrambi hanno fatto 3 anni di seguito come volontari. C'è stata un'altra coppia che hanno fatto 5 anni, quindi c'è un impegno non banale, però ha portato degli ottimi risultati. È stata costruita questa fondazione Changuap, questo centro di accoppio della fondazione, che raccoglieva diciamo, le materie prime che uscivano dalla selva amazzonica, trasportate da questi aerei, venivano essiccate, lavorate per avere poi il prodotto finito. Qua abbiamo puntato, come vedete in basso a sinistra, sull'ottenimento di oli essenziali o di oli fissi per creare delle creme, per creare dei saponi solidi, liquidi, zenzero, curcuma, citronella, questa aciote, che è quella pianta rossa con cui loro si pitturano, li spingo, e gli ultimi due sono degli oli. Questo ungurawa è una palma che produce un olio che è molto simile all'olio d'oliva, quindi su quello era un po' la base per creare tutte queste creme. E ovviamente la distillazione di queste piante viene fatta ovviamente in piena selva amazzonica, fatta dai ragazzi, perché così porti solo il distillato, non porti fuori in aereo la materia prima, ma già porti fuori un primo semilavorato, perché lo devi pagare. Quindi ci sono oggi 12 distillatori in corrente di vapore in piena selva amazzonica, non hanno corrente, non hanno quindi tutta base di fuoco per scaldare e di acqua del fiume per poter raffreddare, diciamo, questo distillatore. Ecco il distillatore, lo vedete qua in basso a destra. E diciamo, da questo punto di vista si è messo in piedi questo sistema che oggi dà degli ottimi risultati. Qua vedete alcuni gruppi di questi studenti, gli aerei sono questi con cui, quando diciamo non piove, quindi il terreno è asciutto, perché se piove ovviamente non riesci più a partire, essendo terre piste, diciamo, di 200 metri di terra rossa battuta. Questa è una filiera sostenibile su queste risorse, come vedete, a livello locale. Metto in evidenza questa figura perché questa palma è alta dai 60 ai 70 metri, quindi andare a raccogliere questi noccioli, queste olive su in alto non era facile. Allora è stata utilizzata una cooperativa di tossicodipendenti di Sanremo, tramite il VIS, che hanno messo a punto quel sistema che una volta usavano per andare sui pali elettrici, questi ramponi per andare su, e quindi hanno insegnato, questi tossicodipendenti hanno insegnato ai ragazzi a Choar come arrampicarsi. Loro andavano giù di testa e si divertivano come dei cretini, e per dire che basta veramente poco per innovare, diciamo, e avere una raccolta, diciamo, più sistematica. Vedete i disegni dei saponi a sinistra, dei saponi e delle creme, diciamo. Ecco che qua abbiamo queste due linee, una filiera corta, diciamo, per i prodotti che rimangono nell'Ecuador, diciamo, quindi Ecuador e Perù, e una filiera lunga invece che viene commerciata tutt'oggi. Se andate nelle botteghe del mondo a cercare delle prodotti, diciamo, da cosmesi, CTM altro mercato, la linea Natir deriva da questo progetto. E qua vediamo i prodotti, sopra i prodotti che vengono venduti in Ecuador e sotto invece quelli che vengono venduti qua in Italia. c'erano degli altri partner, questo consorzio per lo sviluppo sostenibile e questo CIVABI, questo centro di investigazione e valorizzazione della biodiversità presso l'Università Politecnica Salesiana, che ha messo in piedi dei laboratori chimici e biologici, perché per ottenere dei risultati bisogna fare questo. Chiudo ovviamente per non disperdere tutti i dati scientifici di valorizzazione di questi oli che sembrano uguali ai nostri, per esempio l'olio di basilico, l'olio distillato di basilico ha un'attività antiossidante che oggi va molto di moda, 100 volte superiore al nostro basilico. Questo per capirci perché, perché ha una provenienza diversa. Abbiamo creato una banca dati che è disponibile da tutti gli attori via internet per confrontare, per avere. Io vi ringrazio, questa mi sembra una frase che dobbiamo leggere ognuno per conto proprio di interesse. Ecco, vi ringrazio. Se qualcuno vuole andare c'è ancora posto là, prendono volontari, un'esperienza molto bella.
Va bene, data l'ora dobbiamo lasciare ai tre relatori di questa mattina semplicemente il compito di proporre due o tre gruppi di studio, a seconda di come si possa lavorare, in maniera che loro oggi staranno con i ragazzini piccoli e noi, come al solito, ci vediamo in tre gruppi.
Bene.
Okay. Non si finisce mai di imparare. Allora.
Ma come si chiama il titolo di quel libro?
Questo il centro
non lo puoi. Questo la capanna senza più, però l'edizione. Perché l'edizione è la EFI.
Sì.
Edizione missionaria italiana. Ciao ciao, c'è una sera Bologna. Ehi, okay.
Quello che hanno fatto degli altri bambini.
Lo scrittore si chiama Arna Lotta, faccio uno spagnolo.
Francesco?
Questo è quello che invece fa il padre salusiani.
Faccio un piano per la rita.
Ma cura Todo che cosa?
Voi cosa pensate che sia?
Todo,
dice.
Si
spalma, non credo.
I dolori muscolari.
No, ma dice anche tumori.
Può colpire maggiormente.
Questo è di spingo, è una specie di...
Basta guardare
quali anni sono. Sono delle creme che uno deve usare come questo è il questo è il creme
un sacco di cose nuove ogni giorno tutti noi lasciamo
dove si trovano questi cosi prodotti che trovi di dove
è lì
c'è
la bottega del mondo
via
Altabella cioè dove vendono i prodotti del commercio di possibilità
sì allora trovi tutta la
questa linea Natia si chiama esatto
ah sì mi sembra di
questi sono vecchi
Questo qua è una cosa incredibile,
sono diverse tipologie di semi, 14 di questi sono tutti di mais, quindi hanno 14 specie di mais diversi dove l'ali li stanno perdendo praticamente tutti. Poi ci sono dei fagioli, poi ci sono dei fagioli, ci sono degli altri semi.